Il libro del giorno di Fahrenheit è un ritorno. Ora, i ritorni sono un canone nei gialli, soprattutto quando i gialli seguono una serialità, come nel caso che stiamo per raccontare questo pomeriggio. Intanto il ritorno di Carlo Monterossi. Carlo Monterossi è un inventore pentito di un programma televisivo, un programma che riassume ma tutto il male della televisione spazzatura, che si chiama Crazy Love, e però ha creato anche Flora De Pisis, anche lei una sorta di summa della conduttrice popolare, nata per fare questo tipo di televisione, ma nata anche per coinvolgere il suo pubblico. Avrete già capito probabilmente che stiamo parlando dell'ultimo libro di Alessandro Robecchi. Buon pomeriggio e benvenuto a Fahrenheit, bentornato anzi.
Buon pomeriggio Lipperini, a tutti e a quelli che ci ascoltano.
Allora, il libro si chiama Flora ed esce, come tutti gli altri, per Sellerio. Prima di addentrarci con le dovute, lo sottolineiamo sempre, cautele, perché più di tanto non si può dire, evidentemente, quando si parla di un giallo, la domanda è questa. Come si trova lei ogni volta che riassume, riporta alla luce e guida attraverso nuove storie i suoi personaggi? Con quale animo li affronta?
Ma io ho dei personaggi che si adattano alla storia che ho in mente e quindi mi diverto a fargli fare quello che, diciamo così, serve alla storia. Sono sempre indagini di tipo, devo dire, molto diverso, però quella che comanda è la storia. E quindi, e poi, siccome io, come dire, ci tengo che ogni libro della cosiddetta serie venga letto anche come un episodio a sé, uno può leggerne anche uno solo, non è necessario avere tutta la saga a disposizione, diciamo così, devo sempre ricordare chi sono, cosa fanno, metterli, insomma, presentarli in qualche modo, e questo, diciamo, farlo in modo sempre differente è anche molto divertente.
È vero, e in questo caso la diversità è data da un personaggio a cui vorrei arrivare subito. Appare in realtà nella primissima parte ed è un personaggio che non è contemporaneo né a Flora De Pisis né a Carlo Monterossi né a tutti gli altri che appaiono, ecco, alla squadra, diciamo così, di Monterossi e alla squadra del grande capo indiscusso della grande TV commerciale con tutte le maiuscole d'ordinanza, diciamo così. Il personaggio è Robert Desnoux. Chi è?
Sì, Robert Desnoux è un grandissimo, un grandissimo poeta surrealista francese, nato nel Novecento, morto nel 1945 nel campo di concentramento di Theresienstadt a Terezin, in Repubblica Ceca. E devo dire che, studiandolo un po', la sua opera più grande, più grandiosa è stata la sua vita, perché ha fatto davvero di tutto: le filastrocche per i bambini, le poesie d'amore, un romanzo surrealista bellissimo, addirittura si può dire inventato la radio popolare in Francia facendo Fantomas, un feuilleton radiofonico a puntate. Insomma, è una vita molto densa, molto avventurosa, che si è conclusa poi con la resistenza, la collaborazione a varie organizzazioni di resistenza francese, poi la deportazione, il campo di sterminio, eccetera. Però, insomma, una vita che è davvero in sé un'opera d'arte.
Ecco, e come le è venuto in mente di coinvolgere un poeta così particolare? Un poeta meraviglioso, a dire la verità, Roberto Desnoux, diciamolo.
Meraviglioso, d'accordo.
In una storia così lontana da quella che era la poetica, l'ingegno e la vita di Desnoux.
È una domanda un po' difficile, perché riguarda il come ti vengono le idee, che è sempre difficile da spiegare. Però, insomma, diciamo che io avevo in mente la storia di Flora a grandi linee, e sa com'è quando si costruisce una storia: uno la tiene sempre lì un po' accesa e ci infila quello che trova, quello che può servire, e però la storia non girava, non era completa. e un giorno ero in vacanza, quindi totalmente fuori dalle questioni lavorative, non ci stavo per niente pensando, e passavo tra Praga e Dresda e mi sono fermato al campo di Terezin per una di quelle visite civili che bisogna fare, anche quando sei lì dentro ti senti respinto dall'angoscia, ma insomma bisogna farlo perché è giusto farlo. E lì ho visto questa piccola lapide bellissima con un alberello verdissimo davanti, con scritto: qui è morto Robert Desnoy, poeta e resistente. E così, come se fosse una piccola illuminazione, mi sono messo a cercare, a leggere. Ho incontrato prima le filastocche per bambini, poi sono passato alle poesie, quelle più impegnative, a Corpe Bien, che è la sua opera forse più rappresentativa, che è del 1930, che sono bellissime, veramente bellissime poesie d'amore. Ed è stato un po' come se mi chiamasse, come se Desnoy mi dicesse: beh, guarda, qua sono io, cioè la parte che ti manca della storia sono io. Mi ha un po' chiamato. Io non ci credo a queste cose, cioè nel senso che di solito sono più razionale, però questa volta mi è proprio sembrato che insomma si incastrasse bene, che in qualche modo si offrisse lui, e più leggevo e più mi innamoravo dei suoi versi, delle sue follie. All'inizio, quando il movimento surrealista era veramente ai primi passi, scriveva poesie sotto ipnosi, che sono bellissimi versi con dei calembour, dei giochi di parole, delle rime bislacche, e poi ha avuto un'evoluzione per cui ha scritto poesie davvero bellissime. Insomma, una vita davvero avventurosa, peraltro senza quasi uscire da Parigi, diciamo. Quindi è davvero un intellettuale, forse lui a questa definizione non si arrabbierebbe un po', ma insomma un uomo e un poeta che mi hanno incantato e che sono entrati nella storia quasi, insomma, se l'è presa lui la storia, io ho fatto l'esecutore materiale, diciamo.
Perché allora possiamo dire, forse qualcosa possiamo dirla,
sì,
sempre
possiamo,
in punta,
certo,
di piedi. Ecco, c'è un,
è sempre così,
questa
con
storia,
i gialli, mi dispiace.
È sempre così, sempre. Con i gialli, con i suoi soprattutto, Alessandro Robecchi. Perché questa storia comincia con un rapimento,
sì,
proprio della
sì,
signora
Flora
della televisione delle lacrime. Flora viene rapita, quindi Carlo Monterosso, che vorrebbe sempre tenersi lontanissimo da quel mondo che, ricordiamo, ha contribuito a creare, quindi per questo i suoi sensi di colpa sono infiniti, ma continuano a generargli ricchezze, peraltro, anche,
esatto,
con... e quindi tutto sommato, insomma, fa una buona vita, diciamo così, anche se ha creato qualcosa di mostruoso, o forse
sì,
ereditabile, chissà.
Ha questo blues di essere servito e riverito e ben pagato per una cosa che lui detesta, insomma, ecco, questo è il suo, diciamo, è quello che gli rode dentro.
Ecco, però questo rapimento noi non sappiamo, ovviamente, né lo riveleremo in questa sede giammai, Alessandro Robecchi, non sappiamo se il sequestro è vero, se è una trovata pubblicitaria, perché insomma Flora De Pisis sarebbe capace di questo e di altro, evidentemente. Però c'è una richiesta di riscatto che è interessante, non soltanto per il denaro, che non è poco perché sono 10 milioni di euro, ma perché i rapitori vogliono un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto, e questo
sì,
beh, sembra essere un gesto
totalmente libera,
un gesto surrealista.
È un gesto surrealista,
esatto,
assolutamente, sì, perché poi all'inizio, quando Monterossi indaga, tutto rimane segreto e i rapitori chiedono che tutto rimanga riservato, ma poi ovviamente la notizia esce e quindi ci si può immaginare cosa può succedere ad un paese come il nostro davanti al rapimento della regina della televisione popolare. Quindi il partito della fermezza, il partito della trattativa, sì, autorizziamo questa trasmissione, no, non autorizziamola, i pericolosi terroristi. Quindi c'è un, diciamo, un grande dibattito nel paese, ma nessuno sa in realtà cosa vogliono fare questi, chiamiamoli terroristi, anche se io li chiamerei surrealisti, di questa ora di trasmissione. Cosa vorranno fare? Dei proclami, delle rivelazioni scottanti, e quindi insomma c'è una certa tensione nella previsione di questa di questo cedere a questo ricatto, e però anche un pensiero a quello che potrebbe succedere, a quello che potrebbero dire. Questo crea un po' la tensione del giallo che non sveleremo. Quello che possiamo dire è che in effetti i rapitori si rivelano quasi subito per una strana associazione, diciamo così, a delinquere, ovviamente, perché il sequestro di persona è pur sempre un grave reato, un'associazione di provocatori culturali, di surrealisti, appunto, di gente che vuole fare un gesto, come dire, un bellissimo piano oltre le stelle, lo chiama, diciamo, l'organizzatore, però insomma un gesto estremo, provocatorio e surrealista.
Esattamente come quelli di Robert Snow e dei suoi compagni.
Esattamente.
Perché
Esattamente.
Quindi la presenza di Desnoy è questa.
Sì, la presenza di Desnoy, almeno l'ispirazione, diciamo, sicuramente viene da lì, e si parla anche molto di Desnoy, della sua vita e di come questo rapimento sia una specie di omaggio alla poetica di Desnoy, alla poetica e anche alla sua vita fatta appunto di provocazioni culturali, di una cultura che è difficile irregimentare, appunto, perché va da Fantomas alla radio fino alle poesie, fino alle filastrocche per bambini, quindi è come dire una grande anarchia culturale surrealista che genera questo colpo, diciamo così. Poi non posso dire molto di più, però devo dire che il mio incontro con Desnoy è stato veramente uno di quegli innamoramenti furibondi che, insomma, io davvero per qualche mese, mentre scrivevo Flora, ero preso da questa scrittura folle, allucinata, ma anche dolcissima in alcuni suoi passaggi, e quindi ho deciso che Desnoy era il personaggio giusto per cucirgli addosso questa storia.
Senta, facciamo un gioco, Alessandro Robecchi, un gioco che sicuramente lei si è già così autorivolto, ma se davvero i rapitori ottenessero quell'ora di massimo ascolto in diretta, in una trasmissione come, insomma, a cui sono abituati a ben altri argomenti, sono abituati appunto alla diva delle lacrime, alla TV del dolore, alla pornografia dei al cinismo, esatto. Beh, insomma, come reagirebbe il pubblico a trovarsi, che so, un'ora di poesia davanti?
Saperlo, però di certo diciamo che come promo, ora parlerò come i televisivi, mi scuso.
Ma lei fa la televisione, quindi va benissimo anche.
Ma se come promo abbiamo il rapimento della più grande star televisiva italiana, allora forse diciamo che la guarderanno in molti la puntata, quella particolare trasmissione. E infatti i rapitori, insieme a Flora, mandano diversi promo sotto forma di video, no? Li diffondono dicendo un po', chiedendo riscatto, con la diva che dice più o meno di che cosa parlerà in quell'ora, se riuscirà a farla. E quindi sì, credo che si crei un combinato disposto tra l'aspettativa, insomma, come dire, un po' voyeuristica di un paese che vuole vedere come va a finire, e anche però un interesse per quello che ci dirà Flora. E insomma, una poi delle tesi è anche una frase che dice a un certo punto Desnoy del libro, è che bisogna dare roba buona alla gente.
Sì, glielo stavo per chiedere. Allora, però perché non... Allora, la domanda poi è com'è complicata, la domanda è ancora più complicata la risposta. E come mai però ci si abitua alle cose non buone fino a pretenderne di più?
Ah, che domanda!
Gliel'avevo detto, Robecchi.
Però io una mezza risposta forse gliela posso dare. Io credo che la televisione, che molti considerano un elettrodomestico arretrato, diciamo così, un potere in decadenza, ecco, diciamo così. Io so che ho dei figli adolescenti che guardano la televisione come io guarderei un grammofono, no? È un oggetto del secolo scorso. Invece quando guardo le cifre degli ascolti, un grandissimo potere. Io vedo numeri 5 milioni e mezzo, che in Italia sarebbe un partito di maggioranza relativa, diciamo, quindi non poca gente. Ma credo che, ahimè, nella televisione la concorrenza tenda a livellare al basso e non a migliorare. si tende a reiterare le cose che funzionano, e quindi più funzionano e più le rifacciamo uguali, e più le rifacciamo uguali e più funzionano. Ecco, è una specie di spirale che secondo me si può spezzare, e infatti si spezza ogni qualvolta, succede raramente, però succede, si danno delle cose buone. Allora vedi che gli ascolti rimangono alti, che la gente li guarda, insomma io credo che ci sia una pigrizia nel non dare delle cose buone, nel sedersi su un successo conclamato e recitare sempre quella parte, che è quello che poi vediamo, poi si oscilla, per carità, dalla cronaca nera alle corna, ai disastri familiari, alla lacrima facile, al pietismo, al voyeurismo, cioè gli elementi sono un po' sempre quelli lì, di quella televisione lì, e non si schiodano da lì. Ecco, la provocazione surrealista è prendere quella roba lì, quel pubblico lì anche, e regalargli per un'ora un'altra cosa. Ecco, credevo, mi sembrava un esperimento interessante.
Beh, dovrebbe essere anche in questo caso, ovviamente, sempre senza dire niente, è terribile parlare di gialli, lei lo sa, Alessandro Rovecchi, parlare e non parlare, però un'altra cosa forse possiamo dirla, anche perché gli ascoltatori, suoi lettori non sono pochi, effettivamente, però questa è anche la grande vendetta di Carlo Monterossi, diciamo, perché se Monterossi ha creato quel mondo, l'ha fatto crescere, l'ha fatto diventare indispensabile per i telespettatori, beh, che succeda qualche cosa del genere, in un certo senso fa giustizia di tante sue tristezze, o sbaglio?
È vero, ha ragione, fa giustizia, ma fa anche un po' ingiustizia, perché è lui che ha inventato quel mostro di Flora, no? Quella pornografia dei sentimenti, quella fucilazione del pudore che possiamo vedere tutti i giorni, al pomeriggio, alla sera, sempre. E non è riuscito a fare con Flora quello che i rapitori stanno tentando di fare con lei, e quindi, come dire, è contento di questa rottura delle regole e di questa, chiamiamola, rivoluzione surrealista, però è anche un po', insomma, voleva farla lui e non è stato capace o non c'è riuscito, per carità. Certo, non tutti possono rapire la regina della TV, lui non l'avrebbe fatto perché non è un delinquente, diciamo, però sì, c'è un po' di, insomma, un po' gli rode di vedere qualcuno che realizza il suo sogno, però è comunque il suo sogno realizzato, quindi diciamo sì, è abbastanza soddisfatto. Ma il Monterossi non è mai soddisfatto al 100%, quindi insomma non lo prenderei a misura della soddisfazione umana, ecco, ha sempre un po' un blues che lo rode.
Senta, c'è un'assenza, questo si può dire, Alessandro Rovecchi,
sì,
in questo romanzo, che forse le hanno già fatto notare, Ghezzi e Carella, che sono i due,
sì,
i due poliziotti, insomma, sono parte integrante, diciamo, della squadra che intorno a Monterossi si muove, li ha tenuti da parte questa volta, perché?
Sì, li ho tenuti da parte per vari motivi. Il primo, il fondamentale, è che, come dire, in qualche modo la storia non li contemplava. Io ho molti personaggi, i miei sono romanzi abbastanza corali, dove il Monterossi ha, diciamo, la sua squadra di amici investigatori, Oscar Falcone, la Cirielli, insomma, i suoi investigatori privati, e poi però, sa, quando c'è il morto per terra di solito arrivano anche gli sbirri veri, per fortuna, insomma, e Ghezzi e Carella sono i miei due super sbirri.
Sì.
E in questo caso però, come dire, la storia un po' li escludeva, non c'entravano, e l'esercizio, diciamo, quasi tecnico, ecco, di tenere insieme tutti per forza non mi sembrava giusto nei confronti del lettore, perché mettere un personaggio, anche se non serve, solo per ricordare che è un tuo personaggio non mi sembra corretto, non mi sembra una cosa da fare. Io vedo gli 8 libri della serie che sono usciti fino adesso forse come tutto un enorme romanzo in cui ogni tanto un personaggio c'è, ogni tanto invece non c'è, quindi torneranno, Ghezzi e Carella sono miei amici, li amo molto, ma in questa storia di surrealisti due sbirri da marciapiede, diciamo così, non c'entravano molto, ecco.
In compenso c'è un personaggio meraviglioso, se posso, che è Corrado Stranieri.
Ah, buon,
diciamo,
certo,
niente. Diciamo, ecco, diciamo niente anche in questo caso, perché è appunto, no, forse A meno che non voglia dire lei, così il colpevole è lei.
No, sai, il colpevole sono sempre io comunque. Ma no, volevo dire questo, che a un certo punto, cercando un complice, che poi troverà una complice, Corrado Stranieri gli scappa detta questa frase: io ho un piano bellissimo oltre le stelle, che è appunto il piano di celebrare Desnoy attraverso il rapimento di Flora. E quando uno ha un piano così bello, diciamo, così luccicante, scintillante, è chiaro che il personaggio non può essere da meno. Quindi io nel costruire Corrado Stranieri ho dovuto passo passo, ogni mattoncino del piano che compare al lettore, è chiaro che la statura di Corrado Stranieri, diciamo così, si alza, non so come dire, si staglia in questa storia. È un personaggio che io amo moltissimo, perché è un signore molto, come dire, distinto, gentile, e che pure fa una cosa terribile come un sequestro di persona, e però crede nel suo disegno in modo incrollabile, e questo me lo rende molto molto amico, ecco.
L'ultima cosa, davvero, il personaggio che non manca mai nei suoi gialli ed è Milano. E Milano, beh, insomma, è bello tornare a sentir raccontare e a leggere Milano dopo Scerbanenko. Lei lo sta facendo appunto da 8 libri. Che Milano c'è qui?
Oddio, dunque, io ho sempre contestato quella narrazione unidimensionale di Milano da bere, sa, la moda, il design, e quella cosa per cui quando io vado a presentare un libro a sud di Bologna devo sempre spiegare che qui non facciamo tutti le modelle o i designer, no? c'è anche della gente normale, siamo in 2 milioni, quindi è ovvio che, ecco, non abitiamo tutti nel bosco verticale, lo dico subito. Però questa narrazione secondo me è stata già un po' spezzata dal Covid, da un anno di chiusura, di paura, insomma di clima plumbeo sulle nostre teste. Ecco, qui c'è una Milano, diciamo, prudentemente convalescente, cioè che esce dalla paura a piccoli passi. Il libro si svolge in luglio, quindi diciamo che contiene anche una speranza, cioè io spero che in luglio un pochino saremo così. Tutti noi abbiamo qualche amico che ha avuto, che ne so, una malattia, un infarto, e che ne è guarito, ne è uscito benissimo, però si muove sempre con quella incredula prudenza del convalescente. Ecco, credo che la Milano di oggi sia così.
Grazie. Allora, Flora di Alessandro Robecchi, pubblicato da Sellerio, libro del giorno di Fahrenheit. Grazie davvero, come al solito, ad Alessandro Robecchi per essere stato con noi.
Ciao a tutti. Grazie.
Fahrenheit si chiude qui con i saluti della redazione: Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Gaetano Chiarella alla console. La linea sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini.